You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ritornati in questo, fate finta che c'era un sipario e noi eravamo dietro il sipario, non avete visto niente di quello che è successo finora. Ben ritornati al, questo è il terzo incontro di Sogni Elettrici, Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza qui in Ulm, che continuerà fino a sabato. Per questo terzo incontro siamo qui con Pietro La Fiandra.
Buonasera.
Di Università Ulm, dottorando in cinema e nuove tecnologie, soprattutto per quanto riguarda i visual studies, ed è qui con noi perché all'interno di questi incontri di approfondimento che appunto partono dal cinema ma cercano e vogliono all'interno, quello che vogliamo fare con Sogni Elettrici è proprio di interrogarci sulla questione dell'immaginazione, della messa in scena dell'immaginario anche attraverso altre arti. Avremo la letteratura Venerdì con Strani Mondi, abbiamo avuto i giochi di ruolo ieri in un panel molto divertente, abbiamo parlato di fantascienza africana, parleremo più tardi alle 20 con Luigi Cozzi e Daniele Magno di Blockbuster di fantascienza italiana. E ci interessava però parlare anche di tecnologia. In questo caso non parleremo di tecnologia da un punto di vista tecnico e quindi insomma non ne faremo una questione tecnica, ma proprio di messa in scena, e il tema del momento è il deepfake. Io leggevo questa notizia qualche giorno fa del buon James Earl Jones, che da brava fan di Star Wars porto qui con me la sua immaginetta funzionale action figure con Darth Vader, che ha venduto la sua voce a un'azienda ucraina dicendo: non rompetemi più le scatole, questa è la voce di Darth Vader, fatene quello che volete per sempre, che ci sia io o non ci sia più, e basta, e l'ho venduta qui. Il deepfake è una tecnologia che permette di manipolare le nostre facce. Ma esattamente, che cos'è questo deepfake?
Ma innanzitutto direi che La notizia che hai appena riportato è interessante perché dimostra come quando parliamo di deepfake o di deepfake non stiamo parlando solamente di volti, ma stiamo parlando anche di voci. Poi ci arriviamo piano piano. È tra l'altro anche interessante pensare che questa notizia è stata seguita da una ulteriore notizia che poi si è rivelata falsa, che magari alcuni di voi hanno sentito, che era quella che voleva che Bruce Willis avesse venduto la propria immagine, quindi il proprio volto, a un'azienda con la quale aveva già lavorato per uno spot, così che lui, che adesso si è ritirato dalle scene, no, confermi per una malattia, l'afasia mi pare, grazie appunto ad aver venduto la sua immagine avrebbe potuto continuare a recitare. Ecco,
già ci manca tra l'altro.
Già ci manca.
Quindi mi confermi che è falso? È molto triste. Tutto
dicono di sì, adesso non sono un debunker, però sì, pare sia falso. O meglio, il training set è pronto, poi arriviamo a vedere anche che cos'è un training set. Però Bruce Willis non ha fatto ancora alcun passo in tal senso. Questa notizia però mi pare fondamentale perché ci fa capire quanto gli attori virtuali saranno fondamentali in un prossimo futuro,
certo,
per svariate ragioni. E quindi anche il perché sia importante capire che cosa siano i deepfake, perché sia importante studiarli. Quindi la domanda da cui appunto pensavo di partire è di che cosa parliamo quando parliamo di deepfake. Ecco, noi vi abbiamo portato un esempio che mi inviterei a far vedere.
Never no pace, Luke Skywalker.
Sango Mexico.
Mission of pain and suffering.
Sono io! Era il sogno della mia vita e Pietro ha voluto
L'abbiamo
giocare
realizzato.
Con me su questa cosa.
Esatto.
Fin da piccola giocavo a fare a Principessa Leia e grazie a questa tecnologia ho potuto finalmente ritrovarmi. Anch'io ero un bocconcino come lei da giovane e anch'io come lei purtroppo mi sono incicciata, ma ancora possiamo indossare quel bikini lì.
Si capisce anche un po' poi l'effetto perturbante, no? Quei deepfake nel vedere il volto dal vivo e quello poi innestato all'interno di un film che tutti conoscerete, che è Il ritorno dello Jedi. Ecco,
se non lo sapevate potete uscire, grazie, non scherzo.
Questa è una delle declinazioni che magari anche qua magari alcuni di voi ne hanno avuto dimestichezza o comunque hanno potuto sperimentare ReFaceUp, che era un'app che permetteva a chiunque di inserire il proprio volto all'interno di clip preselezionate, che però non potevano essere costruite ex novo. Ma che cosa sono i deepfake? I deepfake sono, grosso modo, dei media manipolati attraverso l'intelligenza artificiale, che possono essere testi, immagini, audio e appunto video, che provano in un certo senso a fingersi come non manipolati e quindi ad imitare la realtà. Per quanto riguarda i video, nello specifico, questi sono dei video sempre ovviamente manipolati attraverso l'intelligenza artificiale, in cui il volto di una persona, che sia un vostro conoscente, che sia una celebrità, viene sostituito a quello di un'altra, facendo sembrare che questa persona abbia proferito parole mai pronunciate o commesso azioni effettivamente mai avvenute. Questo avviene attraverso una tecnica che è quella del face swapping, appunto face swapping, sì, lo scambio di volto.
Faccio face off.
Esatto, face off, un famoso film, che permette di conservare le espressioni emozionali. E questo avviene attraverso dei software molto intuitivi, dei software user friendly li definirei, che permettono più o meno a chiunque, anche se poi questa idea andrebbe un po' ridimensionata, però penso che in un prossimo futuro più o meno chiunque potrà farlo, di produrre una serie di cloni, cloni di ciascuno di noi o cloni di celebrità. I deepfake quindi consentono, cioè penso che il punto cruciale dei deepfake sia appunto quello della clonazione, e poi ci arriviamo. Il che mi ha riportato a un periodo. Sì.
No, è interessante perché da una parte c'è, no, il fan di cinema che ha sempre invidiato il cinema maniaco di Gianni Canova, visto che siamo allo Yulm, che riusciva a inserirsi con delle tecnologie che all'epoca,
certo,
erano molto più complicate, non alla portata di tutti, all'interno di scenografie preesistenti di film e quindi interagire con dei personaggi. Però dall'altra parte, in realtà, guardando a quelle clip, ad esempio, che ricordo io nella mia gioventù cinefila, che invidiavo, però che mi facevano immaginare che comunque il cinema già ti porta all'idea di voler creare quel tipo di manipolazione.
Certo.
Per cui adesso si parla tanto di fake perché è facile, lo possiamo fare col telefonino, ma in realtà non mi sembra così una novità. O mi sbaglio?
No, non lo è, tanto che appunto poi stavamo parlando qualche giorno fa e mi è venuto in mente, cioè sono tornato con la mente a un periodo storico, un periodo della storia del cinema, in cui il doppelganger, il clone, il doppio erano all'ordine del giorno, che è il periodo dell'espressionismo cinematografico tedesco. Siamo negli anni 20, più o meno, e in particolar modo un regista nel 1927, questo regista è Fritz Lang, riflette sulla clonazione attraverso un film che molti di voi conosceranno, un grande capolavoro mutilato, che è Metropolis, dove...
Immaginario fantascientifico.
Esatto, siamo nel Festival dell'Immaginario Fantascientifico del Fantastico, quindi non si poteva non partire da questa sequenza, dove appunto Fritz Lang immagina una sequenza di clonazione. Che penso sia fondamentale. Riassumo brevemente la trama di Metropolis per chi non l'avesse visto. Il figlio del dittatore di Metropolis si innamora di Maria. Maria è una sorta di profetessa che prova ad a far aprire gli occhi ai lavoratori sulla loro condizione disumana. Che cosa succede? Che il dittatore, impaurito da una possibile rivolta degli operai, decide di rivolgersi al suo ex amico Rotwang, che è uno scienziato pazzo, che ha creato un automa. Questo automa è in grado di assumere, e quindi un automa è quindi un'intelligenza artificiale, è in grado di assumere fattezze femminili. E i due decidono di rapire Maria e di clonarla per provare a cambiare la percezione dei lavoratori. Ecco, la sequenza è molto interessante ed è mostrata così. sequenza incredibile. Allora, io trovo questa sequenza di estremo interesse per tanti motivi che vedremo man mano. Il primo dei quali è che Lang ci dice da subito che la clonazione è soprattutto una questione di volto. Questo perché, ovviamente, il volto è un marchio identitario. Ed è proprio lì che va a agire il deepfake, sul riconoscimento falsato di un volto, sul riconoscimento di un volto che viene innestato in un corpo che non gli appartiene. E vedete infatti come la sequenza si apra con un primo piano, il primo piano della Maria originale, e si chiuda con un altro primo piano, che è il volto della Maria clonata, la Maria clone. Ma questa sequenza, e vi dico subito che vado incontro a delle enormi semplificazioni, innanzitutto perché non sono un ingegnere informatico, per cui non sarei in grado di parlarvi di intelligenza artificiale, non sono un teorico dell'intelligenza artificiale, però questa sequenza ci spiega in maniera simbolica e molto interessante come effettivamente i deepfake avvengano. Come si produce un deepfake? Non sarà facile, proverò a essere...
Poi, ripeto, dicevamo all'inizio, non ne vogliamo fare una questione di tecnologia vera e propria, ma
no,
di
esatto.
Uso della tecnologia, però avere proprio nell'ottica di capire meglio un processo, avere un'idea di come funziona in generale è sicuramente utile anche però per farsi delle domande poi sul tipo di uso, sull'etica,
esatto.
Eccetera eccetera.
Poi quindi. Possiamo arrivarci direi durante
esatto.
La conversazione.
No, però ecco, sono solo elementi per comprendere e farsi delle domande.
I video deepfake vengono prevalentemente realizzati facendo ricorso alle cosiddette GAN, Generative Adversarial Networks, o reti antagoniste generative. Ecco, quello che credo vi basti sapere è che le GAN sono, semplificando, ripeto, una tipologia di algoritmo che è composta da due reti neurali. Una rete neurale, anche qui semplificando, è un software per l'apprendimento di un determinato compito che è strutturato ispirandosi vagamente al funzionamento dei nostri neuroni. Questo algoritmo è stato definito antagonista perché le due reti neurali vengono opposte l'una contro l'altra, in un gioco che è molto simile a guardie e ladri. Per dar vita al gioco, la GAN viene addestrata su una serie di dati che viene a formare il cosiddetto training set. Ora, nella preparazione del gioco, che cosa succede? Che le due reti neurali supervisionano entrambi il training set, per cui pensiamo, ad esempio, a dati di volti. No? Le due reti neurali
occhi, naso, bocca, guance,
sì, no, sempre il volto, però magari in varie posizioni.
Okay.
Le due reti neurali supervisionano i dati e ne apprendono la struttura. Dopodiché, cosa succede? Che a una rete neurale viene dato un ruolo, che è quello di generator, che vedete scritto, e all'altra di discriminator. E nel gioco che cosa succede? La rete neurale generator prova a creare un dato che sia in tutto e per tutto uguale, simile, a quello originale. Lo invia a Discriminator e Discriminator dice no, non è abbastanza uguale, si dice, non è abbastanza verosimile. E allora Generator ne genera un altro e così via, in diversi cicli di apprendimento, fino a quando Generator non riesce ad ingannare Discriminator. Ora, questa tecnologia è alla base anche del funzionamento di Deepface Lab. Che cos'è Deepface Lab? Deepface Lab è il software più utilizzato dai deepfake designer, io li chiamo così ma non hanno ancora un nome, dai produttori di deepfake, diciamo, appunto per produrre lo scambio di volto. E innanzitutto è un software che necessita di primi piani, mezzi busti, comunque inquadrature ravvicinate al volto e in alta definizione, per riuscire ad apprendere la struttura del volto. Una volta che il programma viene lanciato, l'utente seleziona due video. Il video fonte, che è il video nel quale è presente il volto di cui vogliamo fare il deepfake, e il video destinazione, dove è presente invece il corpo su cui questo volto lo vogliamo innestare. Il programma crea così il training set di cui vi ho parlato prima, training set dei volti, e il produttore di deepfake, da quel training set lì, traccia, fa una sorta di contorno del volto, così da spiegare al meglio al programma la porzione di volto che deve sostituire e anche così da facilitare il suo apprendimento. Si viene così a creare quello che è definito il modello, che è poi quello che Lagan userà appunto per fare lo scambio di volto. Ora io vi ho portato questa immagine, che ovviamente, ripeto, è una semplificazione, ma penso possa utile per provare a dare un po' una forma, no, al funzionamento di DeepFace Lab che vi ho appena spiegato. Provate a pensare al video fonte come al corpo di Maria che vedete steso sul lettino, al video destinazione come l'automa che vedete in fondo, provate a pensare alla GAN come a quella palla, che non sappiamo bene che cosa fosse per Lang, comunque definiamola una GAN. Ora vedete i raggi, provate a pensare alla GAN in azione sul training set, no? Scansione, 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 e in fondo i cicli di apprendimento. Questi cerchi saturnini, non saprei come definirli, che appunto no, vanno, salgono e scendono sull'automa fino a quando non si riesce a completare la clonazione.
Adoro. Ora, che un'immagine del 1920 possa essere infatti, precisa e perfetta per come poi, diagramma di flusso di un procedimento nato pochi anni fa.
No, certo, poi ovviamente un ingegnere mi direbbe però io la trovo estremamente funzionale.
Una metafora funzionale.
Estremamente funzionale.
E dimostra anche il grande potere immaginifico del cinema, vorrei dire.
Di Fritz Lang, che ricordiamo, come dire, sì. Non era certo l'ultimo arrivato. Questo sono io, col Covid, però questa è un'altra storia, non so se vi interessa. A sinistra c'è Ian Curtis, che è il defunto frontman dei Joy Division, poi ci arriviamo, è un progetto che ho fatto con la mia band.
I Limonov,
se volete seguirci su Instagram. Le prime due foto appunto sono di Ian Curtis, le seconde due foto sono mie e l'ultimo è il volto di Ian Curtis innestato sul mio volto, quindi cioè innestato sul mio corpo. Cosa interessante, posso dirvi, ed è da qui che è nato tutto, non so bene il motivo, ma il deepfake designer con cui ho lavorato, salvo compromesso su YouTube, Salvatore Fortunato, che lavora anche con Maccio Capatonda, un ragazzo molto, molto in gamba, praticamente mi ha detto: guarda, io ho utilizzato un algoritmo.
Sì? L'uomo che girava le facce,
più o meno. E lui mi ha detto: ho utilizzato una declinazione, una tipologia dell'algoritmo che funziona molto bene coi volti simili. I vostri volti erano troppo simili e praticamente l'algoritmo non riusciva, praticamente si perdeva il deepfake e non riusciva a mappare il volto sul mio, no? Questa, vabbè, piccola curiosità. Questo invece sono io col volto scontornato, che vi dicevo prima, appunto per facilitare l'apprendimento. Ora, chiudiamo questa terribile parentesi tecnica e andiamo a cose più teoriche.
Perché poi c'è l'uso. Partendo, tu hai detto il defunto, per cui già c'è una questione etica.
Sì.
E poi c'è anche una questione proprio di pratica.
Sì.
Quello per cui, adesso è già apparsa la parola clonofobia, in effetti quello per cui si parla tanto dei deepfake è proprio la paura, perché se noi abbiamo innata la propensione a credere a un volto che noi riconosciamo, va da sé che c'è la paura di un uso sproporzionato di questa tecnologia in ambiti che possono essere oggettivamente pericolosi. L'esempio che si faceva molto in quest'ultimo periodo è la creazione di fake news verissime, perché se io vedo Zelensky piuttosto che Obama, piuttosto che un qualunque politico che dice che da domani, faccio l'esempio non realistico alla bananas, dobbiamo portare tutti la biancheria sopra i vestiti, gli crediamo, cioè siamo portati a credere. Quindi il come si usa questa tecnologia è alquanto interessante. Tu hai studiato un po' quali sono questi usi che si stanno già facendo?
Sì, esatto, infatti.
Ci sono dei filoni?
Sì, io ho ipotizzato quattro filoni che adesso vi presento man mano. Tenevo a portarvi questo termine che penso non abbia una traduzione in italiano, ma possiamo tradurlo come clonofobia comunque, che è un termine introdotto dal filosofo che è forse centrale per il mio corso di studi, quindi all'interno dei Visual Studies, che è Mitchell. Veramente sarebbe un concetto che richiederebbe ore e ore, una divagazione che non abbiamo il tempo di fare perché investirebbe la natura dell'immagine digitale. Però lui trova appunto in questa clonofobia, nella paura del clone, uno dei termini chiave per capire il contemporaneo. Poi lui va verso il terrorismo, parla di terrorismo come clonazione, ma non ci interessa. Quello che interessa a noi, secondo me, è che il deepfake si inserisce all'interno di questa questa fobia e sembra dare inizio alla concretizzazione di una paura atavica, sin dai tempi delle discussioni sulla mimesis, ovvero che le immagini che produciamo a un certo punto si ribellino al nostro controllo, no? Blade Runner e via dicendo, e dovremmo investire la robotica sociale, tutte le varie diramazioni dell'intelligenza artificiale.
Per parlare di quanto cinema e serie TV soprattutto ci hanno anche
Black Mirror,
insomma, no? Abituato ad averne paura, ma forse poi...
Il cinema, come plasma l'immaginario e le fobie del contemporaneo, il cinema ovviamente sì, è anche un punto molto rilevante.
Interessante che poi scoprendo come funziona magari uno ha anche gli strumenti per combatterla questa
cronofobia. Esatto. Ma la cosa che trovo ancora più interessante è che Lang in Metropolis ancora una volta aveva capito esattamente quali sarebbero state le varie declinazioni che il concetto di clonazione avrebbe potuto prendere. Io lo trovo veramente profetico in Metropolis. Qua vi ho portato alcune delle, come dire, dei titoli che paventavano delle distopie in relazione ai deepfake, che magari spesso sono state eccessive, ma fino a un certo punto, e poi ci arriviamo. Quello che è interessante, di nuovo, è vedere come la prima apparizione del clone di Maria in Metropolis sia all'interno di un balletto erotico. E che cosa succede in Metropolis? Che in questo balletto erotico i borghesi restano stupiti, ammaliati dalla sua sensualità, nonostante la sua carica erotica sia sfacciata e secondo me apertamente grottesca. Ora vi lascio immaginare qual è stata la prima manifestazione dei deepfake al mondo. Vi chiedo di mandare il video, per favore. Questa che vedete è Gal Gadot, o meglio, non è Gal Gadot, ma è il volto di Gal Gadot innestato sul corpo di un'attrice pornografica. E questo è il primissimo video che sia mai stato video deepfake che sia mai stato pubblicato.
Che casualmente, in epoca di revenge porn, tra l'altro è molto interessante.
E infatti si sono aperte una miriade di giuste questioni etiche. Ma che cosa è successo? È successo che nel dicembre del 2017 un utente di Reddit, che per chi non lo sapesse è un social dedicato alla discussione per topic, per argomenti specifici,
è il modo in cui finirà il mondo, cioè su Reddit...
Finirà il mondo su Reddit, lo so, così non ci vado. Perché,
no, scherzo.
Ha pubblicato una serie di video pornografici che ritraevano attrici hollywoodiane, come appunto Gal Gadot, Maisie Williams, Emma Watson, generando scandalo. Scandalo generato in particolare grazie all'articolo che vedete sottolineato, evidenziato in giallo, di Samantha Cole, che su Vice allertava il mondo sui rischi posti da questa tecnologia in relazione al corpo delle donne. Quello che Samantha Cole non si aspettava è che dal giorno del suo articolo le ricerche di deepfake porn sarebbero ovviamente schizzate fino alle stelle e oggi continuano a crescere. Sono nati addirittura dei siti, ora adesso non so se l'etica mi permette di dirli, MrDeepfakes.com, per dire che è un sito che racchiude milioni e milioni di video di celebrità, di attrici, di politiche, di giornaliste, 99% donne, perché ovviamente sono dei siti eteronormati, e appunto in cui il loro volto è stato innestato su quello di corpi di attrici pornografiche. Questo ovviamente investe anche a volte delle minorenni e la pornografia deepfake in realtà non si ferma qui. Come vi dicevo all'inizio, i deepfake possono essere anche immagini, non solamente video. Questa è una foto tratta da un'app che si chiama Deep Nude, che è stata disponibile per tempo, poi è diventata su online gratuitamente, poi a pagamento, poi è andata su Telegram come bot, adesso penso che sia stata definitivamente rimossa, ma non se ne può mai essere sicuri. Questa app permetteva di fare l'upload di una fotografia qualsiasi, anche facendo uno screenshot di una ragazza su Instagram in bikini, inquadratura frontale, e avrebbe restituito la donna o la ragazza spogliata dai propri vestiti o appunto dal proprio reggiseno, dalle proprie mutande. Anche qui app ovviamente.
Ricordo le pubblicità negli anni 80 degli occhiali a raggi X che ti permettevano Superman, di vedere sotto i vestiti.
Esatto.
Qua lo fai in casa senza neanche bisogno di vederla la persona.
Sì, poi è interessante che sia comunque un atto immaginativo dell'intelligenza artificiale, però sì. Poi qua si va nella filosofia e non sarò certo io a farlo. Questa è Marilyn Monroe. È un frame tratto da un video deepfake molto famoso tra virgolette tra chi un po' ci lavora, e vabbè, poi viene da pensare ovviamente al film di Andrew Dominik, no? A quanto sarebbe stato anche interessante lavorare proprio sulla dimensione dei deepfake, però ci rivela qualcosa anche questo sulla natura, no? Di come lo sguardo maschile poi abbia effettivamente violentato Marilyn Monroe. Lo sguardo dei media, lo sguardo dei media del Novecento e oggi lo sguardo dei media del XXI secolo.
Tra l'altro è la seconda volta che citiamo Blonde nei nostri incontri e addirittura la prima volta era durante il panel su Jack Arnold della Guerra Fredda, mm-hmm. Perché nella scena, l'avete visto tutti, ma tanto ne hanno parlato tutti, non è uno spoiler, nella scena della fellazio c'è una televisione accesa e passa proprio un film di fantascienza dove delle astronavi si schiantano sui luoghi del potere. E lei è in camera da letto una situazione assurda con JFK, per cui insomma anche lì, no, il cinema che entra nel falso che è vero ma è simulativo di qualcosa che forse non è mai avvenuto, ma se è avvenuto è possibile che sia avvenuto così, per cui tutto davvero torna,
circuiti mediali, diciamo.
Ed è assolutamente interessante. E tu dici, no, ha stuprato Marilyn Monroe, ma direi che in generale quando si fa la sottocategoria porno nel deepfake è, come dicevi, assolutamente eteronormato.
Assolutamente sì.
Ed è interessante come sia accettato, no? È divertente.
Sì, allora, ma questo non so se
ovviamente
è
non in questo contesto, non in questo tavolo, non se
ne
voglia.
No, beh, chiaro, senza entrare.
Però che è connotativo di una situazione che per fortuna oggi stiamo mettendo in discussione, che è quella del corpo e dell'uso del corpo più per le donne, ma non solo, e che insomma, il corpo è mio, me lo gestisco io, si dice una volta. Vabbè, basta, non facciamo
su
altre
quello,
digressioni su
dire.
Questo, ma è comunque, insomma, tutto torna ed è molto interessante come da tanti punti di vista poi...
Sì, sì, è una declinazione su cui invito assolutamente a porre attenzione. E la seconda declinazione che vi porto è quella delle fake news, e anche qui Lang incredibilmente profetico, perché come vi dicevo all'inizio la creazione del clone di Maria aveva lo scopo di dissuadere i lavoratori di Metropolis dalla rivolta, no? E quindi c'era l'idea che l'intelligenza artificiale potesse essere utilizzata per manipolare le masse. E adesso quindi vi faccio vedere questo video che è anche molto famoso.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is gonna be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches.
Ora,
sono curiosa, all'inizio vi sembrava strano, vi sembrava davvero Barack Obama?
Sì, il video è molto famoso,
sì, ovviamente.
Però è, comunque è estremamente fotorealistico, ci sono delle incongruenze.
Ci sono delle strane ombre, però sì. Uno dice,
però questa è una
sembra
grande
un po'
produzione.
Sbattuto.
Esatto, ma questa è comunque una grande produzione, poi quando parliamo di deepfake dal basso, poi vedrete il mio, invece è più facile notare ovviamente i falsi. Comunque, appunto, quando è uscito questo video, era il 2018, nel video sentiamo Obama appunto allertare sui rischi del deepfake, a un certo punto dice io non direi mai in un discorso pubblico che Trump è un completo idiota, però lì lo sta facendo, però fino ad allora, o meglio da lì a fino più o meno all'anno scorso o comunque a pochi mesi fa, sembrava che i deepfake si stessero, scusate sono un po' lontano dal microfono, sembrava che i deepfake si stessero integrando in maniera costitutiva all'interno del tessuto mediale, raramente con scopi di disinformazione, spesso con scopi parodici, molti erano divertenti. Poi però è uscito il prossimo video.
Gli ucraini, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Значно гірше. Більше нема ніякого завтра. Принаймні у мене.
Ok, vado avanti, tanto il concetto lo avete capito. I sottotitoli non c'entravano nulla perché è un video che ho utilizzato per un altro mezzo convegno.
Stavo pensando che avevo letto anche di notizie che erano fabbricate, la famosa fabbrica delle fake news, dove si vedevano immagini sulla televisione russa di festanti ucraini che abbracciavano i russi e sulla televisione ucraina esattamente il contrario, e quindi molte persone in Russia continuavano a chiedersi quale fosse il problema. Certo che se poi arriviamo qui, già siamo nel periodo della post-verità, se arriviamo qui, quanto è importante avere gli strumenti e quanto è difficile sempre di più averli per capire, no? Per discernere e per essere pronti a fare un primo step di debunking personale, quindi di capire se sto guardando qualcosa di vero e presunto, di vero o di fasullo o di fake. È chiaro che il contenuto poi
certo,
il contenuto è fondamentale, cioè farsi delle domande, perché sì, è talmente realistico che mi devo chiedere che cavolo sta succedendo.
Sì, 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 poi tra l'altro la Russia ha un lungo storico di manipolazione fotografica nei tempi di Stalin, sarebbe anche interessante come tesi di dottorato, non mia ovviamente. Che cosa è successo? Che a poche settimane dallo scoppio della guerra in Ucraina è stato, parrebbe, da degli hacker russi fatto veicolare questo video che ritraeva appunto il presidente Zelensky che diceva alle truppe di lasciare il Donbass, di ritirarsi e di arrendersi all'esercito russo. Ora, questo video è stato prontamente smentito da Zelensky stesso con un video su Instagram. Si può notare comunque come ci siano delle differenze nella fotografia, il volto ha un maggiore contrasto rispetto al corpo e soprattutto Wired ha fatto notare come la parodia vocale, poi ovviamente non sapendo la lingua per molti era impossibile riconoscerlo, però come la parodia vocale fosse in realtà posticcia, non ben congeniata dall'attore. Questo però ci porta inevitabilmente a pensare a come nell'epoca della post-verità, nell'epoca dei deepfake, la teoria dell'attore diventi, no, in un certo senso, filosofia politica, nel momento in cui un atto recitativo può essere utilizzato per provare, quantomeno, a cambiare il corso della storia. Ora, non ci siamo ancora, il video ha circolato poco, però è un bel tassello, importante. È importante pensare ai deepfake come una potenziale arma all'interno della guerra cibernetica. Non è detto che lo sarà, è giusto provare a concepire anche lo scenario peggiore. ulteriore.
Tu dicevi, sì, dicevi corpo attoriale, e tra l'altro era anche nel titolo del panel, no? Agli attori virtuali, era la tecnologia fino agli attori virtuali. E io mi ricordo anni fa, non so, quando era uscito per esempio Forrest Gump, in Forrest Gump c'erano questi inserimenti, insomma, degli attori, di Tom Hanks e gli altri, certo, attori, all'interno di immagini iconiche del nostro XX secolo, e si iniziava a parlare, visto che la tecnologia aveva portato alla possibilità di usare questo, insomma, che fosse più facile usare quel tipo di tecnologia, alla paura che non sarebbe più esistito l'attore, che non sarebbe più servito, perché potevamo continuare a fare gli attori, a fare i film con Humphrey Bogart, Clark Gable, Marilyn Monroe, eccetera, eccetera. Stiamo andando lì?
Beh, allora, questa è un'altra anche delle fobie che il cinema ha un po' plasmato, no? Simone di Andrew Niccol, certo. The Congress, ci sono dei film che teorizzano o comunque che riflettono su questa cosa. Allora, io ovviamente la domanda, cioè la risposta a questa domanda non ce l'ho.
Diciamo,
di sicuro,
che adesso dovremmo porci la domanda, ci saranno ancora i film, ma questo
anche è quello, anche quello. Però di sicuro si sta entrando in un'era dove questo argomento è cruciale. Anche perché alla base dei deepfake sta proprio l'idea stessa di parodia, no? L'idea di sostituire qualcosa, l'idea di prendere un volto, il volto di una persona, e portare questa persona all'interno di un contesto in cui questa non ha mai partecipato o addirittura in cui mai parteciperebbe. Ed è la cosa che è successa a Giuseppe Conte.
Un aggancio perfetto, scusa, che io ti ho anticipato un pochino.
No, no,
e
no,
hai
meravigliosa,
fatto un
meravigliosa, infatti.
E, cosa diceva Fritz Lang, però?
Ah, giusto, Fritz Lang, dimenticavo questa. No, no, fondamentalmente anche Lang diceva, ok, comunque la clonazione è un atto interpretativo, chiaramente. Cioè, questo clone viene predisposto, viene costruito perché si finga Maria e perché provi a manipolare, torniamo alle fake news, il consenso e via dicendo. Video di Giuseppe Conte durante la pandemia, purtroppo la qualità è scarsa, ma mandiamolo comunque.
Buongiorno a tutti.
Ecco, il perturbante, no? Ecco, secondo me questo è un perfetto esempio di come i deepfake possano commentare il contemporaneo o provare a dirci qualcosa sulla natura, se non intima, se non biologica, ma mediale, mediatica del personaggio, no? Perché questo video è uscito in un periodo storico, quello della pandemia, in cui, ve lo ricorderete, Giuseppe Conte, non so, le conferenze stampa.
Le conferenze stampa con l'orario.
Esatto. Per cui il suo volto diventa pervasivo e anche in un certo senso posticcio per via della continua esposizione, esattamente come quello all'interno di una pubblicità di un profumo. E addirittura oggetto di erotismo, non so se vi ricordate o non so se lo sapete, ma durante la pandemia era nata addirittura la pagina Instagram Le Bimbe di Giuseppe Conte, no? Per cui il deepfake può dirci qualcosa, come dicevo, sulla natura mediale del personaggio, esattamente come succede in questo capolavoro di Amarcord Produzioni, che vi invito a seguire se non conoscete, che, vabbè, non vi dico niente, facciamo così.
Cosa possiamo fare per lei, agente?
Quello che è vietato è passeggiare. Ti trovo in mezzo alla strada, ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina.
Sono veramente contrariato.
Ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni.
Si alzi.
Andremo sulla terrazza, con calma.
Non consentito. Sei passibile di sanzioni penali anche gravi.
Spari bene, figliuolo.
Stiamoci fermi.
Ecco, l'idea di cogliere qualcosa di profondo sulla natura mediale di un personaggio, no? Questa è la cosa che più colpisce me delle possibilità aperte dai deepfake, che mi porta all'ultima...
Scusa, volevo solo aggiungere che questi esempi che ci hai portato ci fanno, secondo me, ci dovrebbero anche far riflettere su quanto sia importante, quando hai uno strumento, capire come usarlo, saperlo usare, e avere la creatività per usarlo,
no,
e, che appunto, no, trovare il modo, in questo caso nel senso parodico, di creare un contenuto altro, quindi una manipolazione, ma che porta a una conclusione altra.
Sì, infatti questo io lo trovo molto interessante, tutto il lavoro di Gerardo Bosso di Amarcord Produzioni sui deepfake è interessantissimo. Facciamone dopo le domande.
Sì.
Mi traino appunto questa questione che dicevo del cogliere qualcosa di intimo sul personaggio all'ultima sezione, che è quella legata...
Che abbiamo un po' fatto aleggiare dall'inizio.
Esatto, dall'inizio, che secondo me è la declinazione più interessante, quella dell'elaborazione del lutto, in un certo senso, magari ne parliamo dopo a fine presentazione, perché ci sono delle cose che non ho tempo di dire, ma che sono secondo me molto interessanti, e della resurrezione degli attori defunti o di personalità defunte. E questo mi riporta ancora a Fritz Lang. E questa, secondo me, è l'intuizione più grande di Lang in Metropolis. Torniamo a Rotwang e alle motivazioni del perché ha creato l'intelligenza artificiale che potesse assumere fattezze femminili. Ha creato questa intelligenza artificiale perché non poteva sostenere il dolore dell'amata scomparsa. Un'amata che, tra l'altro, aveva scelto proprio il dittatore di Metropolis come compagno. E allora l'idea originale di Rotwang era quella di riportare in vita Elle, appunto, che è la donna, e riportare in vita la sua immagine attraverso questo automa. Poi, appunto, l'automa, abbiamo detto, funge a tutt'altro scopo, il film prende altre derive, di cui non è il caso di parlare, però questa era la motivazione originale. E quindi adesso vi faccio vedere il video che vi dicevo, relativo appunto alla resurrezione di Ian Curtis, che abbiamo fatto io e la mia band, poi della... come dire, della leicità o meno dell'operazione che abbiamo fatto, sta a voi. Va bene, parliamo dopo.
Out in the heat of the that burns from
Avrei veramente tantissime cose da dire su questo video. Comunque, Ian Curtis è morto nel 1980, subito dopo la pubblicazione di Closer, dei Joy Division, che uno degli no, prima della pubblicazione di Closer, comunque durante più o meno, che è uno degli album fondamentali della storia della musica, del post-punk. E all'interno di questo album c'è un brano di Eternal, il penultimo, che parla proprio della visione ormai anempatica nei confronti della vita di Ian Curtis, che si trova a guardare, ad assistere a un funerale, no? Come se fosse un fantasma. E ci sembrava che poter fare una cover di questo brano ci dicesse tanto A sulla sua natura, cioè una cover col deepfake ci dicesse tanto innanzitutto sulla sua natura intrinsecamente defunta, cioè Ian Curtis è sempre stato guardato con gli occhi di una persona che era un fantasma sul palco. E di come anche lui si sia innestato all'interno dell'immaginario popolare con dei gesti che io imito rozzamente, di cui resta solamente la parodia, no? La parodia di un cinema digitale lontano da un originale. Ian Curtis è defunto, non possiamo farci niente, è rimasto il suo ricordo. Quindi queste sono le nostre motivazioni. Ma il video secondo me è interessante anche per una questione tecnica. Noi infatti abbiamo lavorato più che altro sull'idea di bassa definizione, per recuperare l'effetto di realtà. Cioè, abbiamo provato a recuperare la bassa qualità delle immagini televisive di fine anni 70, inizio anni 80, per provare a creare un fil rouge tra i video che abbiamo effettivamente tutti visto di Ian Curtis e il video che invece presentavamo agli spettatori.
Sorrido perché ultimamente nel cinema spesso si usa la bassa qualità per creare la realtà.
Esatto, infatti questa è stata anche la nostra idea. Anche poi per provare a portare lo spettatore a pensare che le imprecisioni evidenti del nostro video, che sono dovute al fatto che di Ian Curtis ci sono solamente dei video in bassa definizione, per cui da un lato abbiamo dovuto fare un upscaling, abbiamo dovuto alzare la qualità dei video per far lavorare Deep Face Lab e dopo abbassarla successivamente per creare appunto l'effetto di realtà. Appunto volevamo far pensare allo spettatore che le imprecisioni fossero fisiologiche. Altra curiosità, il deepfake è quello di Ian Curtis, può essere il volto che è stato usato quello di Ian Curtis, appunto le imprecisioni sono dettate dalla bassa definizione, può piacere o meno. Ci è stato detto da tantissime persone, non avete usato il volto di Ian Curtis, avete usato Sam Riley da Control, che è un film, per chi non l'avesse visto, che è in cui Sam Riley appunto interpreta Ian Curtis. Non è così. È interessante però pensare che Control è un film in bianco e nero e per cui probabilmente certo. Il fil rouge che è scattato lì è volto di Ian Curtis in bianco e nero, vedo Sam Riley, non vedo Ian Curtis. Comunque, un altro punto fondamentale...
Tutti complimenti per te alla fine.
Perché?
Perché l'hai interpretato benissimo.
Ah sì, ma lì c'era anche poi un'idea di provare a farlo il più grottesco possibile, infatti alcuni hanno detto dovreste lasciare dormire i morti, che è tutto lecito ovviamente. Comunque,
ricordiamo l'ironia questa sconosciuta.
Sì, per carità. L'ultimo punto di questo video secondo me è quello della voce,
quello è molto
cioè la voce che funziona come antidoto alla mimesi totale del deepfake. In questo caso ovviamente non c'era un atto parodico, noi volevamo fare una cover del brano, quindi la voce è la mia e non volevo imitare Ian Curtis. Ma uno dei punti fondamentali è che i deepfake al momento dal basso, cioè deepfake che non sono prodotti da grandi studios o via dicendo, faticano a lavorare con, se non hanno un attore che interpreti il personaggio da deepfakeare, faticano a lavorare con la voce, perché i software non sono user friendly e disponibili tanto quanto lo sono quelli dei volti. Non c'è una fake up, non c'è un deep face lab che permetta
che
di utilizzare. Esatto.
Che è anche molto interessante perché, a parte che eravamo partiti con un'idea, no, di James Earl Jones che vende la sua voce, perché deve essere la sua, perché non è replicabile, invece i volti abbiamo capito che sono replicabili. Dall'altra parte, la battuta è quelli di Mission Impossible che ci avevano il chip vocale, quindi non è vero e questa cosa mi distrugge, ma che esistono le app che riconoscono la voce e le musiche, penso a Shazam per esempio, e tutti gli algoritmi di riconoscimento per controllare il problema della pirateria, ad esempio su YouTube, lavorano tutti sul sonoro, quindi c'è una tecnologia che riconosce il sonoro migliore in assoluto, piuttosto che quella delle immagini, perché non c'è un riconoscimento dell'immagine, ma proprio del sonoro, della traccia sonora, ma è molto più difficile duplicare il sonoro che non il video, che è invece la nostra, il nostro primo veicolo di riconoscimento della realtà.
Ma perché quando parliamo, poi qua dovremmo chiedere a Vallaurion, però c'è una componente, la componente della prosodia è troppo importante, no? Quindi il modo in cui pronunciamo è, e quindi richiede anche algoritmi estremamente sofisticati. Per quanto riguarda i volti, invece, come dire, la ricerca è molto più avanti da quel, o meglio, no, non tanto la ricerca, perché poi appunto adesso ci arriviamo, anzi arriviamoci subito, così non perdiamo troppo tempo, perché stiamo arrivando comunque anche a trovare una soluzione pure ai deepfake vocali, come ad esempio con questo software di Olly Erdon, che è un'altra musicista che lavora nell'ambito, che è anche stata una dottoranda di ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e vedete che cosa permette di fare. Ve lo dico io. Sì, perché da me va effettivamente, però. Allora, vi spiego, poi vediamo. Fondamentalmente, Olly Più è un software che permette di tradurre qualsiasi melodia pronunciata da qualsiasi persona con la voce di Olly Erdon. Questa dimensione era possibile solo in differita, o comunque si richiedeva l'upload di un... Ah, ce l'abbiamo? Perfetto. Comunque, è valido lo stesso. Andiamo.
And perhaps the most convincing tool of them all is a real-time voice timbre transfer system that Voctro Labs prepared especially for today's performance. So, Maria, Marta, and Helena will now perform Help Me, My Friend, with lyrics by Maria, through not only their own voices, but also through mine. So, pay close attention as they move the microphone around to the timbral quality. Can you tell when it's their original voice and when it switches to my voice?
Ajuda-me, amiga minha, trema que está a nadar, que não há outra maneira de fazer-me passar que te mar. Som el nostre consol. Please help me, my dear friend. Bring me out of the quicksand. It's the only way of land. So that I don't feel
you and I and this whole earth. C'è la voce è la stessa, ma le stonature sono personali.
No,
il nome di Maria torna comunque, tra l'altro, nella canzone veniva citato.
E il tempo corre, volevo far vedere un ultimo video prima di lasciarvi, e poi faccio una chiusura.
Hello, welcome. What's your name?
So I'm Tom Graham from Australia.
And I'm Chris Humay from Belgium.
How did you meet?
So actually, we started a company about a year ago, and because it was during the pandemic, we only actually met in person 2 days ago.
Oh.
Oh.
And what is your talent?
So our company's called Metaphysic, and we use artificial intelligence to create hyper-real content. And so we're going to invite our good friend, Daniel Emmett, on stage, who you guys are familiar with from a previous season.
I remember who Daniel is.
And we're going to show the audience something kind of amazing.
How are you, everybody? Nice to see you.
Hi.
Nice to see you.
You were on how many years ago?
4 years ago.
And you were amazing.
And you were a very good singer. So how did you meet?
We met because, of course, I'm fans of what they do online, and they're fans of AGT, and when they asked me to be a part of this wonderful, unique, original thing they're going to do, I couldn't say no.
Well, look, you're very mysterious. I don't want to ask anything else. Good luck.
Okay, Daniel, take it away.
Thank you, good luck.
Thank you, guys. What did they put together?
Diventa performance.
E diventa performance. Quello che trovo quindi estremamente interessante in conclusione è che da un punto di vista, prima nel video di Olly Erdon avevamo la voce ma non avevamo l'immagine, non avevamo il volto in real time. Nel secondo video di America's Got Talent avevamo il volto e non avevamo la voce. Mi sembra quindi che ci sia uno sforzo, è come se la ricerca stesse provando ad autorealizzare la possibilità di costruire dei cloni perfetti, no? Per cui mi è venuta in mente questa citazione di René Barcavel, che era un giornalista e un romanziere francese, che nel 1944 scriveva: fin dalla sua nascita il cinema è in costante evoluzione, sarà giunto a compimento quando sarà in grado di presentarci dei personaggi a tutto tondo, colorati, forse anche odoranti. Quando questi personaggi si staccheranno dallo schermo e dall'oscurità delle sale per andare a passeggiare nei luoghi pubblici e negli appartamenti di ciascuno di noi. La scienza continuerà ad apportargli dei piccoli perfezionamenti, ma avrà raggiunto, grosso modo, il suo stato perfetto. Cinema totale. Ecco, mi sembra che i deepfake si inseriscano un po' all'interno di questa scia, no? Mi sembrano il tassello di un futuro che, come dicevo, stiamo autorealizzando, che è poi quello di un cinema pervasivo in ogni angolo del reale, e che... ovviamente senza fare inutili allarmismi, perché abbiamo visto come si aprono anche delle prospettive, non solo delle tecnofobie.
Abbiamo anche ricordato quanto avere gli strumenti per conoscere l'immagine, che poi è quello che l'Università Ulm fa anche molto bene, serve a riconoscere la realtà e ad avere gli strumenti per affrontare anche la questione etica del rendersi conto come spettatori di avere... insomma, partecipazione a quello che guardo, di non subirla.
Esatto, che poi è il motivo per cui io lo sto facendo, invito tutti appunto a tenere d'occhio comunque l'evoluzione dei deepfake, anche solo perché appunto non ci scappino di mano.
E mi piace che tu abbia voluto concludere con questa citazione, perché poi lo dicevamo anche fuori prima, non so se ci avete fatto caso, ma nei cinema, nelle serie TV di fantascienza, molto spesso non c'è il cinema. Cioè, si immagina una società futura dove nessuno guarda dei film, ma ad esempio in Enterprise, se non sbaglio, nel prequel di Star Trek, loro avevano la serata cinema e guardavano sempre i film vecchi nostri, che era magari un po' un unicum, però tendenzialmente l'idea dell'intrattenimento nel futuro è data proprio dal ponte ologrammi, dal clone, dal gioco interattivo fisico, dalla realtà virtuale.
E beh sì, poi rientra Meta, rientra appunto la VR, tutto.
Non per fare inutili allarmismi, però quest'idea di cinema totale che magari resterà su un grande schermo, almeno a breve, perché ancora il ponte ologrammi non l'hanno inventato, cioè ci stanno provando, ma va bene, insomma, si inserisce perfettamente in quello che è il racconto che stiamo cercando di fare in questi giorni, per cui grazie, appunto non ne abbiamo fatto una questione etica, abbiamo dato gli strumenti per una questione etica, non ne abbiamo fatto una questione tecnica e tecnologica, però mi sembra una perfetta conclusione per tornare a casa con un bagaglio di conoscenze nuove. Ci vuoi dare magari dei consigli di visione? Di
cinematografici casuali o di deepfake?
Anche no, cinematografici, però dicevi Amarcord
Sì, vi invito assolutamente a seguire Amarcord Produzioni su YouTube e su Facebook, che non fa solamente... Adesso sta andando tantissimo a Striscia la Notizia, lo stanno passando.
Tra l'altro mi ricordo quando Striscia la Notizia faceva questi appiccicatici di facce inguardabili.
Tra l'altro Striscia la Notizia, piccola curiosità, è stata la prima, è stato il primo programma in Europa a portare deepfake in televisione. Deepfake di Francesco Angeli, che è appunto un programmatore, deepfake designer bravissimo, e il primo è stato quello di Renzi, in cui insultava il PD, mi ricordo, e l'avevano mandato appunto durante il programma, e per cui sì, assolutamente a Marcord Produzioni, i video di Salvatore Fortunato, che è Salvo Compromesso su YouTube, che è il ragazzo che ha collaborato anche con noi, e Chris Hume, che avete visto prima, e basta, direi che poi in realtà li trovate più o meno ovunque, perché sbucano un po'. Poi ci sarebbe da parlare degli ambienti mediali, cioè un deepfake è controllato nel momento in cui su YouTube. Paradossalmente un deepfake è controllato anche nel momento in cui su un sito pornografico, perché è un sito pornografico. Il problema è quando, cioè, nel momento in cui potrà essere veicolato ad esempio su WhatsApp, no? È lì che manca la regolamentazione, è lì che può essere dannoso, se vogliamo parlare di danni. Ecco, questo.
Certo. So che c'era una domanda qui, e abbiamo pochissimo tempo, è già arrivato l'ospite dopo, così sappiamo se, perché c'era un treno in arrivo.
Come dicevi tu prima, è interessante di fake come conseguenza dell'interesse mediatico dietro quel personaggio su cui è stato prodotto il deepfake. Che differenza ha rispetto ai famosissimi meme che sono uno dei pilastri della nostra cultura? Che differenza...
No, è vero.
Dai meme impari certo. Impari proprio l'assinetica della cultura. Che differenza ci può essere? Perché l'interesse mediatico della persona è vero che lo impari attraverso questi strumenti, ma che differenza c'è secondo te?
Sai che non ho capito benissimo la domanda.
Allora, diffusione di un meme, sì. O la diffusione di un deepfake, al di là dell'effetto ironico, parodico, che differenza ci può essere sul discorso sull'importanza mediatica del personaggio, protagonista di un meme o di un deepfake?
No, ma non è che...
una delle... Insomma, dei pilastri del pilastro meme è la replicabilità.
Certo.
Per cui diventa parte del nostro immaginario collettivo qualcosa che viene continuamente replicato e che quindi assume altri significati.
Certo.
È interessante, secondo me, sicuramente l'uso della tecnologia deepfake, col fatto che è user-friendly, potrebbe e... a breve potrebbe avere un uso di meme che può essere alla portata di tutti, cioè probabilmente sarà il deepfake che entrerà nei meme, ci saranno meme deepfake, perché adesso il deepfake viene usato in altri contesti, cioè non ha... Però sarà molto probabile che a breve ci saranno
io penso sinceramente che possano già esistere, cioè adesso magari sono diventati meme noti, per carità, però quello che posso dirti è di ritornare alla clonofobia, cioè quando dicevo il concetto di clonofobia è assolutamente da estendere, che oggi io ne facevo una riduzione funzionale al mio discorso, però era lì che ti dicevo, che dicevo la clonazione come natura dell'immagine digitale, no? Cioè non c'è una differenza fondamentalmente in questa possibile replicabilità. Cioè i deepfake possono inserirsi, appunto, come diceva Sara, all'interno di un discorso più ampio sui meme, però non vedo differenze, cioè non capisco bene che differenza tu pensi ci possa essere in tal senso. Cioè un meme è replicabile, cioè un deepfake è replicabile e può diventare un meme semplicemente, ma sulla natura mediale del personaggio in realtà, no, ok, posso capire la sfumatura, in realtà penso semplicemente che attraverso il fotorealismo dei video, questa natura di cui parlavo, questa possibilità di cogliere qualcosa di intimo del personaggio, quindi vederlo realmente in azione all'interno di un contesto differente, quindi vederlo come se stesse effettivamente performando, allora possa avere un impatto maggiore rispetto a un meme fotografico, per dire. Questo è quello che mi viene da dirti.
C'è un'altra domanda? Allora, noi siamo un po' un leggero ritardo.
Sarò velocissimo.
Chi sta aspettando Luigi Cozzi? Oh, bravi. Sta arrivando.
Allora, cioè di base il deepfake funziona perché c'è una reference dietro. Ok. Domanda proprio da tecnico. Secondo te, quanto tempo ci vorrà per cioè per non avere più la reference dell'attore o della persona dietro su cui appoggiare la faccia? Cioè il programma riesce a replicare la faccia o anche la voce, però senza più l'ausilio della referenza sotto.
Beh, anche qui è una domanda un po' complessa, nel senso che cioè, io non sono un tecnico e no, chiaro, non so lo stato dell'arte. Però è chiaro che il deepfake può essere creato solamente a partire dai dati. Cioè ho bisogno di del dato del volto per poter poi creare il deepfake. Per cui è di questa tecnologia che parlo io. Ci deve essere forse uno scarto tecnologico per quello che dici tu, o comunque stai parlando in realtà di grafica digitale. Cioè è possibile già per una grande studios riprodurre il tuo volto senza avere effettivamente... come dire, senza partire dal dato, no? La cosa che dobbiamo chiederci è quando invece sarà disponibile per tutti, perché è quella la differenza sostanziale nei deepfake. Non è tanto una possibilità che, cioè, gli attori si riportavano già in vita, è già successo, abbiamo visto con appunto Carrie Fisher, per dire, i grandi studios lo possono fare con ottimi o scarsi risultati. Il problema è che è un processo dispendioso dal punto di vista economico, dispendioso dal punto di vista del tempo. I deepfake snelliscono il workflow e snelliscono anche l'investimento economico, a parte il doversi comprare un computer altamente performante. Per cui è questo il punto chiave dei deepfake. No? Non so se risponde alla tua domanda, perché ovviamente non ho la risposta a questa cosa qua.
Sarò velocissimo. Sì, cioè la cosa che per me il futuro sarà interessante è quello che un po', cercando di riprendere quello che dicevi te, è addestrare la rete, ok, con un personaggio, non so, Tom Cruise, e quindi oggi non è ancora stato fatto questo, cioè addestrare la rete, ok, con tutte le scene che Tom Cruise ha fatto, quindi il futuro non avere più...
Ho capito, il modello già...
Bravissimo.
Allora,
sostituzione,
guarda,
dell'attore.
Ho capito. Posso dirti che però la cosa interessante è che, lavorando con Salvatore, lui ad esempio, una volta che hai creato il modello ce l'hai, no? Per cui in realtà poi puoi utilizzarlo nei contesti che vuoi tu. Salvo compromesso, Salvatore, lui fortunato, diamogli la dignità del cognome, lui aveva fatto un deepfake, aveva estrapolato il modello di Salvini e lo stava utilizzando per tantissime cose, tra cui, tra le altre cose, voleva lavorare con Deepface Live e fare dei live su Twitch utilizzando il volto di Salvini. Poi è andato un po' in paranoia, ovviamente, per questioni legali, per cui ha evitato. Però questa cosa, una volta che hai il modello, già puoi lavorare. E poi per il resto, veramente, io non ho competenze tecniche, ingegneristiche, per cui non voglio dirti cose che non sono e né paventarmi cose che non sono io.
E purtroppo nel caso vi chiedo di continuare fuori perché siamo davvero in ritardo. Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie davvero.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards. Save